Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
Agnetti, siamo al 23 luglio. Che ne dice di fare un bilancio della situazione di mezza estate? Cioè, mentre il paese va a fuoco, i partiti ricompongono le file e affilano le armi in vista delle elezioni 2018. Insomma, è la solita storia italiana.
Sì, mi sembra una buona sintesi, perché in effetti il primo dato veramente preoccupante è che, come sempre succede d'estate, i fuochi divampano un po' in tutte le regioni italiane. La maggior parte, si può dire con una certa sicurezza, sono incendi dolosi dovuti a interessi di vario tipo, che vanno dalla guerra al vicino nemico, alla volontà di abbassare i prezzi dei terreni, alla volontà di costruire impunemente. Insomma, in questo veramente possiamo parlare della solita storia italiana. Tra le altre cose, anche legato al fatto che, per esempio, in questi giorni si discute molto della possibilità che anni di vincoli alla possibilità di costruire lungo le coste della Sardegna, se dovesse cambiare il prossimo anno il colore politico del governo regionale, probabilmente passerà una legge che ridà l'autorizzazione a costruire lungo le coste della Sardegna. Quindi, come si vede, anche qui siamo in piena storia italiana, cioè che non si riesce a resistere alla tentazione del saccheggio di ciò che abbiamo più prezioso, che sono il nostro patrimonio naturale e il nostro patrimonio artistico. Quindi questo è un po' il quadro generale. Poi, per quello che riguarda il quadro politico, sì, è vero che stiamo assistendo a un po' una ricomposizione delle alleanze e delle strategie dei vari partiti. Il PD diviso più che mai, la leadership di Renzi rimessa in discussione nonostante la vittoria alle primarie, che come sempre vengono usate secondo degli interessi politici del momento. Quando è interesse di una parte che le primarie abbiano importanza, si dà importanza alle primarie; quando invece le primarie fanno scomodo, le primarie non contano nulla. Anche questa direi che è una tipica storia italiana. E poi l'ultima vicenda tipicamente italiana è un po' il trasformismo di vecchia e consolidata tradizione, cioè il fatto di passare da un partito all'altro con la massima disinvoltura, come sta succedendo in questi giorni, in vista delle elezioni, dove molti cercano di collocarsi nella posizione più opportuna per avere più chance di essere eletti. E anche questo direi che è una tipica storia italiana, insomma, nulla di nuovo sole di fine luglio.
E in questi giorni si è tornato a parlare del G8 di Genova dopo l'intervista del capo della polizia Gabriele Repubblica. Almeno questo capitolo può considerarsi chiuso?
Sì, questa è, diciamo, la volontà che ha ispirato l'intervista di Gabriele a Repubblica, cioè quella di chiudere una volta per tutte la vicenda in maniera condivisa, diciamo, sacrificando un unico capo espiatorio a posteriori, che sarebbe Di Gennaro, nel senso che Gabriele ha detto, punto saliente della sua intervista, che dopo i fatti di Genova, in particolare dopo l'assalto alla scuola Diaz, la macelleria messicana come fu chiamata all'epoca, lui si sarebbe dimesso se fosse stato nei panni di Gennaro, anche se ha un po' attenuato questa affermazione, perché dicendo che bisogna poi considerare il contesto del momento, eccetera. Quindi, diciamo, un po' attenuata la sua affermazione, però l'ha fatta e ha sacrificato Di Gennaro, il capro espiatorio, che intanto non paga nulla, perché nel frattempo Di Gennaro ha fatto la sua bellissima carriera a tutti i livelli, e quindi tutto sommato costa poco fare anche adesso una dichiarazione di questo genere, mentre i responsabili di medio livello sono tutti o stanno tutti rientrando nei ranghi della polizia, quindi poi alla fine non pagherà quasi nessuno, o se non nessuno, tra i responsabili di quello che è avvenuto. Allora, chi la pensa in maniera diversa dirà che in realtà la colpa di tutto è dei violenti del Black Bloc esempio di Genova, del fatto che la provocazione è venuta dai manifestanti, molti la pensano così, ma anche se fosse così la polizia, per una questione di ruolo istituzionale, non può reagire in quel modo, diciamo, indiscriminato e poi per di più costruirsi le prove a posteriori con false consegne di bottiglie Molotov. È veramente una storiaccia quella di Genova, getta veramente un'ombra inquietante sui vertici della polizia dell'epoca e non solo, sui vertici politici dell'epoca che hanno consentito che avvenisse una cosa del genere, per di più dopo che era stato ammazzato dalla polizia comunque un manifestante, Carlo Giuliani. Quindi direi che dal mio punto di vista questa intervista è solo parzialmente riparatoria. L'Europa già è intervenuta per condannare l'Italia per quei fatti e perché anche non è riuscita tutti questi anni a mettere in piedi una legge decente sul reato di tortura. Ne è stata approvata nei giorni scorsi una che è molto molto annacquata e che se fosse stata in vigore all'epoca del G8 di Genova non avrebbe comunque impedito la macelleria messicana né sarebbe servita a condannare i responsabili. Quindi come vedi anche questa è una tipica storia italiana che è destinata a non concludersi mai con un punto definitivo, e l'intervista di Gabrielli da questo punto di vista secondo me non è risolutiva. Del resto lui è parte in causa come capo della polizia.
Se Sparta piange, sì, Messene non ride. Come vede la collocazione dell'Italia in Europa e dell'Europa nel mondo?
Beh, questi ultimi giorni ci sono state diverse occasioni in cui l'Italia ha cercato di far valere la sua opinione sulle questioni dell'immigrazione, sulle questioni del rilancio della strategia europea comune, e abbiamo visto la Merkel in Europa che nelle grandi occasioni, diciamo, di concerto europeo muoversi con molta prudenza, perché anche la Merkel ha le elezioni alle porte e non sa se sarà riconfermata, e la Francia di Macron che si muove con grande aggressività sul piano europeo, però sostanzialmente con una visione molto nazionale, poco europea, e in difesa, almeno sulla questione dell'immigrazione, in difesa, diciamo, degli interessi nazionali più che di quelli europei. Continua a mancare una visione strategica europea su problemi che dovrebbero essere di carattere sovranazionale, come la questione dell'immigrazione, e quindi anche da questo punto di vista si vede poche novità. C'è adesso la discussione, è ritornata anche a prendere di mira la questione della Grecia, che ha già sopportato sacrifici enormi per soddisfare le richieste del Fondo Monetario e della Banca Europea Centrale, e c'è riuscita solo parzialmente a costo appunto di enormi sacrifici, ma ancora non è uscita fuori dal tunnel nonostante il trend economico sia molto molto migliorato. L'Italia è riuscita a farsi dare una moratoria sul debito sostanzialmente in cambio di un aiuto sulla questione dell'immigrazione, che poi l'aiuto sostanziale non c'è stato in termini di condivisione delle responsabilità sulla questione dell'immigrazione. Quindi diciamo che siamo in una fase di stallo in attesa delle elezioni tedesche, che poi alla fine si riveleranno determinanti sul futuro dell'Europa, perché visto che la Germania sta conquistando sempre più un ruolo di leadership in Europa, a seconda del colore del suo prossimo governo le cose andranno in una direzione o in un'altra nell'intero continente.
E sempre come bilancio di mezza estate, quante sono oggi le probabilità che Trump sia sottoposto a procedura di impeachment?
Ma direi sempre poche, anche se continua un po' la sfoco di fila delle accuse che gli provengono da varie fonti, da varie direzioni, e anche da parte dello stesso partito repubblicano siano in molti a prendere posizione contro Trump. Però io non vedo pericoli reali di impeachment, vedo piuttosto una difficoltà politica che, come abbiamo visto nella scorsa settimana a proposito della discussione sulla riforma sanitaria, l'Obamacare, che la riforma non è passata nei termini che voleva Donald Trump di piena restaurazione del liberismo sulla questione della sanità in America, liberismo nel senso di libertà totale di impresa e legge del profitto che torna imperante a favore degli interessi delle assicurazioni contro gli interessi della popolazione in generale. Non c'è riuscito perché alla fine un ritorno a questo far west sulla questione della sanità non credo che sarebbe condiviso dalla maggioranza degli americani, e infatti non è stata condivisa neppure da una parte del Partito Repubblicano. Ecco, forse c'è da sperare, se diciamo, se qualcuno si augura che Trump finisca di essere Presidente della Repubblica prima che finisca il suo mandato, ecco, forse questo succederà più per difficoltà politiche all'interno del suo partito piuttosto che una procedura di impeachment lo metta veramente con le spalle al muro. Questa è la seconda ipotesi, la considero molto molto più difficile da realizzare.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.